Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il fumo degli incendi in Canada soffoca il nord-est degli Stati Uniti. Emergenza sanitaria e qualche timore anche per la finale mondiale domani in New Jersey. Settima notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, presi di mira le infrastrutture nel sud. Teheran reagisce colpendo gli alleati americani nella regione. 20 km di coda al portale nord del San Gottardo. Giornata complicata per il traffico stradale dei vacanzieri. Fino a 3 ore di attesa stamane verso il Ticino. Una prassi superata, uno stigma ingiusto. Una deputata PLR chiede con una mozione di togliere l'obbligo di indicare sui documenti ufficiali lo stato di divorziato. Il Midwest e il Nord-Est degli Stati Uniti devono fare i conti con l'allerta inquinamento provocato dalle centinaia di incendi che bruciano nel vicino Canada. Nelle principali città costiere, da Boston fino a Washington, passando per New York, la qualità dell'aria è a livelli pericolosi per la salute e c'è una certa pressione anche per la finale dei mondiali di calcio che si giocherà domenica domani in New Jersey, uno degli stati più colpiti. Trump, tra l'altro, ha criticato il Canada per la gestione dei roghi, minacciando addirittura anche nuovi dazi. Sentiamo il corrispondente Andrea Vosti.
This morning, massive plumes of wildfire smoke choking the Midwest and Northeast for a third day.
Il nord-est americano è intrappolato nella morsa del fumo degli incendi canadesi. Una cappa grigiastra aleggia sopra le principali città dove le temperature superano abbondantemente i 30 gradi. La skyline di New York è una sagoma indecifrabile. Per ora niente a che vedere con l'emergenza dell'estate 2023, ma il sindaco Zoran Mamdani ha comunque messo in allerta i newyorkesi.
As New Yorkers can see and in some neighborhoods as New Yorkers can smell, smoke from the Canadian wildfires is over our city.
Come avete potuto vedere, come molti hanno anche sentito, il fumo degli incendi è sopra la nostra città, ha detto Mamdani.
The state has forecast air quality in the unhealthy range.
Il servizio meteorologico ha catalogato la qualità dell'aria come nociva. Questo vuol dire che tutti, non soltanto le persone malate oppure gli anziani, possono subire gli effetti del fumo sulla loro salute.
Everyone, not just people with asthma and heart conditions, not just older adults. Everyone may feel health effects.
In totale sono oltre 850 i focolai che bruciano in Canada, la maggior parte dei quali è fuori controllo. Sull'emergenza inquinamento si è anche innestata, e non poteva essere altrimenti, una polemica politica. Sul suo social media Truth, Donald Trump ha accusato il Canada di essere responsabile per gli incendi, puntando l'indice contro una presunta cattiva gestione forestale. I costi per il nostro paese sono incalcolabili, ha scritto il presidente statunitense. La qualità dell'aria dovrebbe migliorare nella giornata odierna, quando sul nord-est americano sono previsti piogge e temporali. Ma rimane comunque una certa apprensione per la finale dei mondiali di calcio di domenica, partita che si terrà a East Rutherford in New Jersey, appena 15 km a sud di New York. La FIFA e la Casa Bianca stanno monitorando la situazione, ma per il momento un clamoroso rinvio della finale tra Spagna e Argentina è uno scenario fuori discussione.
La guerra in Ucraina. Nella notte droni ucraini hanno preso di mira il territorio russo, provocando almeno 8 morti e il ferimento di oltre una ventina di persone. Kiev ha colpito 2 impianti logistici della principale società dell'e-commerce russo Wildberries e una raffineria nelle regioni di Mosca e Tambov, a oltre 500 rispettivamente 700 chilometri dal fronte. I 2 centri sono stati presi di mira in quanto utilizzati per fornire componentistica sotto sanzioni per costruire droni, ha precisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La situazione in Medio Oriente. Per la 7ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran e l'Iran ha risposto centrando obiettivi americani nei paesi medio orientali e del Golfo. Chiara Savi, che cosa sappiamo di quanto colpito da una parte e dall'altra e che strategia c'è dietro?
Partirei dagli Stati Uniti, il cui comando militare centrale ha reso pubblico di aver colpito infrastrutture logistiche militari e marittime, oltre a depositi sotterranei di armi. Non vengono forniti ulteriori dettagli su che cosa sia stato colpito, dettagli raccolti invece da media e istituti di analisi americani che ci aiutano a ricostruire quanto accade sul terreno. Washington sta concentrando i suoi attacchi su ponti, linee ferroviarie nelle aree meridionali dell'Iran. Qual è l'intento? L'intento è interrompere le vie di rifornimento alla città di Bandar Abbas e soprattutto ai suoi porti, che sono strategici. Ospitano infatti un'importante divisione della Marina del gruppo militare dei Guardiani della Rivoluzione e sono porti centrali nell'economia del paese. L'85% del traffico container dell'Iran viene infatti gestito dai porti di Bandar Abbas, collegati collegati alle reti ferroviarie e autostradali nazionali, che dunque vengono colpite per tagliare l'erba sotto i piedi alla Repubblica Islamica, perché da lì transitano rifornimenti di carburante, personale, merci, rifornimenti militari che vanno dalla costa al resto del paese. Oltre a questi obiettivi sono stati presi di mira altri porti, basi di droni, anche penetrando più all'interno del territorio iraniano.
Ecco, e dall'altra parte, l'abbiamo detto, l'Iran non resta a guardare.
No, infatti la Repubblica Islamica continua a colpire il Bahrain, il Qatar, la Giordania, l'Oman. Da una parte sono stati centrati obiettivi militari americani con l'intento di privare Washington di mezzi per portare avanti l'operazione contro Teheran, ma sono stati anche presi di mira centrali elettriche e impianti di desalinizzazione. In questo caso si vuole mandare un messaggio alle autorità locali: smettetela di collaborare con gli Stati Uniti, siamo in grado di colpire. Interessante che ieri Teheran abbia attaccato un'ex base militare statunitense in Siria. Parliamo della Siria del presidente al-Shara, a cui alcune settimane fa Donald Trump ha chiesto di farsi carico della milizia sciita Hezbollah, alleata di Teheran, un tentativo iraniano di dissuadere il governo siriano, peraltro già contrario, dal compiere questo passo.
Chiara Savi è il punto sulla situazione in Medio Oriente. Dalla Svizzera ora, iniziando dalla situazione sulle strade, in questo fine settimana di metà luglio si sta vivendo probabilmente la giornata più difficile per quanto riguarda, almeno per ora, per quanto riguarda il traffico dei vacanzieri diretti a sud. In mattinata la coda al portale nord del San Gottardo ha raggiunto i 20 km, attualmente scesi a 18, con tempi di attesa stimati in circa 3 ore verso il Ticino. Al portale sud le code sono invece di 4 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione nord. Come sempre in questi casi si consiglia il percorso alternativo della A13 passando da San Bernardino. Da notare però che molti veicoli che scelgono di uscire dall'autostrada e percorrere la cantonale, una prassi che da tempo suscita malumori nella popolazione residente, che vede aumentare il traffico di transito nei villaggi in direzione del San Gottardo. Oggi, con un'azione simbolica, circa 60 manifestanti hanno bloccato il flusso dei veicoli a Darmstadt, attraversando in gruppo le strisce pedonali. Muniti di bandiere cantonali e striscioni con scritte come "non ne possiamo più", la comunità di interessi cantonuri chiede ora divieti di transito temporanei nei giorni più critici. In Svizzera il 40% circa dei matrimoni finisce con un divorzio, ma chi si lascia alle spalle la vita coniugale continua a essere identificato nei formulari ufficiali come divorziato, senza la possibilità di indicare ad esempio lo stato civile di celibe o nubile. Una prassi non più al passo con i tempi, che alimenta un vecchio stigma, secondo una deputata PLR che propone quindi di togliere quest'obbligo. Un tema molto sentito, come dimostrano le firme dei parlamentari a sostegno dell'atto parlamentare. Appunto, l'appoggio infatti è trasversale. Sentiamo Anna Riva.
Celibe, sposato, vedovo e divorziato. Dei vari termini in cui ci si deve identificare nei documenti ufficiali, è l'ultimo a infastidire Nadine Gobé. La mozione depositata di recente dalla consigliera nazionale mira a correggere quella che ritiene una stortura. Il Consiglio federale viene così incaricato di adeguare la legge affinché in futuro i divorziati, e in Svizzera sono tanti, puntino invece alla casellina celibe o nubile. L'informazione che qualcuno è stato sposato non dovrebbe però scomparire del tutto, bensì continuare a figurare nel registro dello Stato civile. Alla stampa svizzero-tedesca, la friburghese dice di essersi chiesta se lo stato civile divorziato non sia ormai reso obsoleto dalle nuove realtà sociali. Una discriminazione, così la definisce, con la quale un avvenimento privato viene perpetuato sotto il profilo amministrativo senza che ce ne sia un reale bisogno. E questo in barba alla Costituzione federale, che garantisce esplicitamente la tutela della sfera privata. 20 anni dopo una separazione, dichiara, si può essere in una nuova relazione, ma si continua a essere visti come divorziati, anche quando i figli sono adulti e sono ormai venuti a cadere gli obblighi derivanti dal divorzio. Fine citazione. La mozione pare interpellare con successo, già in una fase tanto preliminare, sensibilità diverse. 12 consiglieri nazionali di tutti i partiti l'hanno infatti sottoscritta. La prova del 9 rimane però ovviamente il dibattito in Parlamento.
Torniamo all'estero e andiamo in Sudafrica, dove dove De Beers sospende le attività dalla sua principale miniera di diamanti, la più importante società al mondo in questo settore. Deve fare i conti con un business entrato in crisi e vuole ridurre i suoi costi estrattivi. Ne parliamo con la nostra collaboratrice Elena Caputo.
De Beers ha annunciato la sospensione per ben 2 anni della produzione nella miniera di diamanti di Venezia, nel nord-est Sudafrica, vicino ai confini con Botswana e Zimbabwe, che è una zona notoriamente ricca di giacimenti. La chiusura potrebbe avere pesantissime conseguenze sull'occupazione. Sono circa 4.400 i posti di lavoro coinvolti, senza contare l'indotto fatto di fornitori, trasporti e servizi. La società ha spiegato che la decisione serve a ridurre i costi e rinviare parte degli investimenti in un momento che è particolarmente difficile per il mercato mondiale dei diamanti. La domanda è debole, soprattutto in Cina, cresce la concorrenza dei diamanti sintetici, particolarmente popolari tra i consumatori più giovani, i prezzi sono sotto pressione, le scorte lungo la filiera sono elevate.
Ecco, più in generale, Elena, che momento sta vivendo l'industria dei diamanti?
Sì, l'Africa resta comunque il centro principale dell'industria mondiale dei diamanti naturali, con grandi produttori come il Botswana, la Namibia, il Sudafrica e l'Angola. Ma il settore sta attraversando ormai da diversi anni una fase difficile, particolarmente delicata la situazione del Botswana, la cui economia nazionale dipende storicamente dai diamanti e che sta cercando di aumentare la propria influenza su De Beers, mentre il gruppo è in fase di ristrutturazione. Di fronte a queste pressioni, molte compagnie stanno riducendo la produzione rinviando nuovi investimenti. A lungo termine, alcuni analisti ritengono che il calo dell'offerta mondiale di diamanti naturali possa sostenere il valore delle pietre solo di maggiore qualità, che lascia quindi prospettive soprattutto al segmento più esclusivo del mercato.
Elena Caputo e le difficoltà che sta attraversando l'industria dei diamanti. Da oggi e fino a metà agosto vi proponiamo su Rete 1 alcuni episodi del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, episodi già pubblicati sulle nostre piattaforme digitali ma che non sono mai andati in onda. Oggi un episodio dedicato a uno dei temi caldi delle ultime settimane, in particolare in Italia, quello della remigrazione, un concetto portato avanti non solo da esponenti partitici ma anche dai così chiamati attivisti identitari, i giovani influencer dell'estrema destra. Li conosciamo in questo episodio, ecco un estratto.
Definiamo un po' l'attivista identitario, cioè cos'è, cosa fa, come si presenta.
Usano proprio il termine identitario perché sostengono che l'Europa debba contrastare l'immigrazione per preservare un'identità di cultura, ma soprattutto un'identità etnica, il che però nel loro pensiero significa un'Europa bianca per uomini e donne bianche.
A tuo avviso possiamo definirli degli ideologi, dei teorici di questa idea, o magari addirittura, forse andiamo un po' oltre, degli intellettuali?
Direi di no, diciamo che per me la definizione più corretta nei loro confronti è appunto quella di attivisti. Sono attivisti perché sono per la maggior parte giovani e giovanissimi e promuovono anche messaggi e idee che sono stati strutturati da altri, da persone appunto più navigate, con più esperienza nel panorama dell'estrema destra europea. Però va detto che alcuni di loro in effetti hanno ormai raggiunto nel loro ambiente lo status di ideologi.
Attivisti identitari, gli influencer dell'estrema destra, questo è il titolo del nostro podcast in onda su Rete 1 fra poco alle 13.30 e anche sul sito e applicazioni RSI, come detto, lo potete trovare. Siamo una pagina culturale, è considerato il pittore del silenzio e del mistero degli interni domestici. Stiamo parlando di Wilhelm Hammershøi, il pittore danese vissuto tra la fine dell'Ottocento e inizio Novecento. Una carriera concentrata in 3 decenni, ora condensata e presentata per la prima volta in un museo in Svizzera, il Kunsthaus di Zurigo, fino al 25 ottobre. Una grande mostra che raccoglie circa un centinaio di dipinti. Un'occasione unica per conoscere l'intera produzione di questo pittore, dalla vita ordinaria e dalla pittura sorprendente. In collaborazione con il museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, l'esposizione dopo Zurigo farà tappa negli Stati Uniti. Ce ne parla Emanuela Burgazzoli.
Il pittore del suono silenzioso, e questo è il titolo scelto per la mostra di Zurigo. La curatrice è Sandra Gianfreda.
Ma si tratta di una retrospettiva con un'impostazione tematica che è il suono, oppure anche l'udito, sì, ecco, è un'impostazione sull'udito, perché i quadri in sé sono molto silenziosi, in questi interiori dove non succede niente, non c'è narrazione, ma siamo invitati a guardare lentamente, a veramente immergerci in questi interiori.
Pittore importante e noto soprattutto nel nord Europa, un po' meno a sud delle Alpi, ancora oggi i suoi interni domestici e silenziosi ma stranianti, familiari ma non accoglienti, attraggono e affascinano. I suoi dipinti sono dominati da un'atmosfera nostalgica data dalla luce nordica pallida e da una paletta cromatica ridotta ai toni dei grigi, dei bruni e del bianco. La figura umana è quasi sempre assente, l'unica presenza è la moglie Ida, ritratta più delle volte di spalle, come nei romantici tedeschi, seduto a un pianoforte o intenta leggere, come negli interni di Vermeer. E al 600 olandese Ammersoy deve molto, come dimostrano anche i confronti puntuali e misurati disseminati nella mostra, che documenta tutta la produzione del pittore danese, anche quella meno nota, che include i ritratti e i paesaggi. Paesaggi silenziosi e deserti come le sue stanze, delle città, Ammersoy distilla le geometrie degli edifici e le linee prospettive. Una vita ordinaria la sua, ma una pittura sorprendente, addirittura radicale per l'epoca. Chi infatti sceglieva di rendere protagonista di un quadro una porta, una finestra o una stufa? Distante dal mondo, eppure aggiornato, Ammersoy viaggiava molto in Europa, esponeva e vinceva premi, mentre a inizio Novecento il mondo era raccontato con la velocità e i colori accesi di futuristi espressionisti, lui andava controcorrente, figurativo, fedele alla lentezza e alla concentrazione. Diceva infatti di essere sempre stato interessato alla bellezza di una stanza vuota, come lo sarà anche Edward Hopper dopo di lui negli Stati Uniti. Quelle stanze vuote e silenti in cui riusciamo a ritrovare un intero mondo.
Una mostra, lo ricordiamo, che è visitabile fino al 25 ottobre, come detto, al Kunsthaus di Zurigo. Con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, ciao lo sport.